File numero 4. Cultura. Invidia ed emulazione. Di Antonino Cucinotta. Marsilio Ficino, filosofo del XV secolo, coerentemente con il suo pensiero, considerò l'uomo un essere che numquam quiescit. Sostenne cioè la sua costante operosità per elevarsi sempre più al vero e al bene, quindi a Dio. Mi sembra chiaro che si tratta di un'interpretazione ottimistica dell'uomo, il quale però spesso impegna la sua operosità in senso negativo, tende cioè non al bene ma al male. L'esperienza ci dimostra che l'uomo non nutre solo passioni nobili, ma anche ignobili. Le più ignobili a me sembrano quelle a carattere sociale, quelle cioè che hanno come fine il male dei nostri simili. In questo senso ritengo assai disdicevole, meschina, odiosa e nociva l'invidia che la dottrina cristiana giustamente pone al secondo posto dei 7 vizi capitali. Purtroppo si tratta di una passione da sempre radicata nell'animo dell'uomo, che soffre per il bene altrui e gioisce per le sventure degli altri. È una passione che pervade l'animo di gran parte degli esseri umani. Il romanziere Christian Jacques, nel suo romanzo Grande Ramses II, rileva che, come giustamente scrivono i saggi, l'invidia è una malattia mortale che nessun medico può combattere. Essa non solo difficilmente si può guarire, ma spesso spinge ad azioni veramente ignobili, quando non addirittura al delitto. La storia, la religione e la mitologia ci offrono esempi eclatanti e calzanti in questo senso. Risale all'origine dei tempi l'uccisione per invidia di Abele da parte di suo fratello Caino, che soffriva per la maggiore benevolenza divina accordata ad Abele. Nella stessa Bibbia si dice che 10 figli di Giacobbe, invidiosi del maggiore affetto del padre, vendettero il fratello Giuseppe come schiavo. La mitologia attribuisce l'invidia anche agli dei, se è vero che la guerra di Troia fu causata dall'invidia di Giunone e Minerva nei confronti di Venere, che era stata giudicata la più bella da Paride. Il cristianesimo, attraverso le parole di Gesù, implicitamente condanna l'invidia con la formulazione del comandamento tanto sublime quanto difficile a praticarsi: ama il prossimo tuo come te stesso. Anche la filosofia considera l'invidia una passione deplorevole e abietta che non fa certamente onore a chi la pratica, per cui nessun invidioso è mai disposto a confessare la sofferenza che gli provoca. A tale proposito mi piace qui citare il filosofo Baruch Spinoza, che pur vivendo in povertà condannò l'invidia, sostenendo di non invidiare nessuno e a questo principio ispirò tutta la sua vita. In questo senso, altro esempio eclatante ci è dato dalla ineccepibile conduzione di vita del grande filosofo Immanuel Kant, che propone a fondamento della sua concezione morale il rispetto della dignità della persona umana. In questo rapido excursus storico-mitico non posso non citare il grande Dante, anche lui oggetto di invidia, che dimostra la sua avversione a tale passione, condannando in maniera penosa gli invidiosi sia nell'inferno che nel purgatorio. Ma perché nella sua globalità la società è invidiosa? Purtroppo, come esperienza dimostra, non sono molti gli uomini che si accontentano del proprio essere senza invidiare le condizioni degli altri, considerate migliori delle proprie. Non è difficile rispondere a questa domanda se consideriamo la caducità, la fragilità e l'insaziabilità molto spesso malevola che spingono gli esseri umani alle passioni più ignobili. Il consumismo, la caduta dei valori, la proiezione all'esterno che spesso ci porta al confronto con gli altri, favoriscono certamente l'insorgere dell'invidia. Qualunque persona può essere oggetto di invidia. Infatti si verifica spesso che chi ha poco guardi con occhio manevole chi possiede più di lui. Lo studente meno profittevole invidia quello più bravo, i cui risultati gli sono causa di grande sofferenza. Ma l'occhio malevolo dell'invidioso può anche essere diretto verso le persone che gli sono vicine e che vogliamo bene, come amici e fratelli. Ma l'invidia è anche una passione sociale, vissuta con angoscia e malevolenza da tutte le categorie sociali, dalle più umili alle più elevate. Ognuno, nella propria insaziabilità, trova sempre un motivo di invidia, a chi più e chi meno. Essendo vergognosa, tende a nascondere il suo stato di sofferenza. Forse una formazione educativa più avvertita, non trascurata fino dall'inizio dell'infanzia, potrebbe aiutare a realizzare una maggiore padronanza di sé, in maggior senso di responsabilità. Un'accettazione della propria condizione che può certamente migliorare se l'interessato, anziché lasciarsi prendere dall'invidia, si impegnasse ad emulare. L'emulazione, infatti, da taluni definita invidia benigna, è priva di malanimo e di ostilità. Infatti, al contrario dell'invidia, consente di adeguarsi a ciò che si desidera con bontà d'animo, apertura mentale, impegno e spirito di sacrificio. L'emulazione è quindi un sentimento legittimo e lodevole, che spinge l'individuo a raggiungere con le proprie forze livelli di vita migliori. Penso che la famiglia, la scuola e ogni altro ente sociale ed educativo, compreso lo sport nelle sue diverse espressioni, dovrebbero suscitare e favorire questo sentimento emulativo, che certamente dà soddisfazioni gioiose ed è fondamentale nella realizzazione di una sana ed equilibrata personalità, utile a sé e alla società tutta.